Podcast Evolution presenta Luoghi da raccontare. In questa puntata, Venezia è l'affermarsi del teatro veneziano, un'epoca importante per lo sviluppo artistico dell'Europa del tempo. Un podcast prodotto da Maria Stella Donà ed Emanuele Conte, in collaborazione con il Circuito Wolfi e podcastevolution.it.
Benvenuti da Maria Stella Donà all'ascolto di questo podcast che fa parte della serie Luoghi da raccontare. Oggi parliamo di Venezia, dell'unica, meravigliosa, magica, artistica e romantica città lagunare situata nel nord-est dell'Italia. Di Venezia, detta anche la Serenissima, avremo modo di parlarne in varie puntate di questa serie perché Venezia è una città, o meglio un luogo, che non si finirebbe mai di descrivere e lo faremo partendo anche da inconsueti punti di vista, da momenti preziosi incastonati nella storia di questa quasi incredibile città nata nell'acqua. Lo faremo girando fra le calli, ovvero le vie strette immerse nelle case, e i campielli, che in altre città chiamerebbero piazze, ma che per i veneziani in origine erano prati per foraggiare il bestiame o per coltivare ortaggi. Perché Venezia doveva essere autosufficiente, aperta a conquistare i mercati del mondo, ma anche pronta a chiudersi in difesa, e poi anche perché a Venezia di piazza ce n'è solo una, maestosa, piena di orgoglio, arte e storia. È la piazza dedicata a San Marco, quella della Basilica, del Campanile, dei Dogi e dei ritorni dai grandi viaggi. Vi parleremo di una Venezia oggi affollata di visitatori muniti di cuffie per ascoltare le guide in podcast. Cercheremo di raccontarvi non solo la Venezia che vediamo, ma anche la Venezia che è stata e magari uno slancio di ottimismo anche della Venezia che sarà. Mettetevi comodi e ascoltando questo episodio immaginate di essere seduti comodamente nella poltrona per Siori, in uno dei numerosissimi teatri della moderna e potente Venezia del 1500. Teatro veneziano, un viaggio nell'eccellenza artistica, nel mondo del teatro veneziano, un patrimonio culturale unico che ha segnato la storia artistica della città, che ha inventato il mondo della ribalta moderna. Questo podcast esplorerà la nascita dello spettacolo nella città della Serenissima con anfiteatri naturali nei campi e nei campielli, ma anche nelle sale dei palazzi del suo periodo di massimo splendore. Evidenzieremo i grandi autori e attori che hanno contribuito alla sua fama internazionale. Scopriremo l'importanza del teatro nel panorama culturale veneziano, tanto caro agli amanti dell'arte scenica. Infine, esploreremo l'influenza storica del teatro La Fenice, indiscusso sinonimo di teatro in quel di Venezia. Venite con noi a vivere l'arte e il teatro di una città da sogno che si chiama Venezia. Del teatro veneziano rappresenta un patrimonio culturale unico che risale ai tempi antichi. Con gli scambi commerciali nel Mediterraneo, le famiglie veneziane accrescono le loro ricchezze e con le ricchezze anche il potere e l'influenza presso il potere. Per essere e restare splendidi, le famiglie in vista necessitano di contatti internazionali e di consenso. E allo scopo, serate musicali e recite di ogni tipo servono ad intrattenere principi, ambasciatori e politici, fare affari e intrecciare rapporti di interesse. Coinvolgimento in occasioni mondane o attività culturali di personaggi ricchi o potenti, di artisti rinomati e di notabili diventano appannaggio e garanzia di mantenimento al successo di una cerchia selezionata di persone e famiglie intere della Venezia di quell'epoca, sia la Venezia d'acqua che di terraferma. Fin dalla metà del 400, i rampolli delle famiglie nobili si riuniscono nella compagnia della calza, che imbriglia l'edonismo in una gabbia di regole segrete, e le commedie che organizzano finiscono per coinvolgere le istituzioni. L'11 febbraio del 1525 Angelo Beolco, detto Ruzzante, presenta in una festa in Ca' Ariani, una zona situata fra il Campo dei Carmini e San Nicolò dei Mendicoli, una sua rappresentazione. Lo si apprende dai diari di Marino Sanudo, che alcuni savi del Maggior Consiglio si erano recati a veder provar una commedia, data in onore della Compagnia della Calza di quegli anni. E quel giorno vengono sospese persino le attività del Consiglio dei Dieci, la magistratura speciale veneziana composta da 10 membri, e addirittura le sessioni dei pregadi, il Consiglio dei Pregadi, detto anche Consiglio dei Rogadi, o più comunemente Senato, era un organo costituzionale della Repubblica di Venezia. Queste attività vennero sospese perché un folto numero di patrizi e magistrati si erano recati al palazzo e anche con compagnia femminile, Poleno Menardo Done per compagno parente. E una in numero di belle, da esser conosciuta per 3 di loro compagni, riporta il Sanudo. Dai palazzi ai campi il passo è breve. I campi diventano teatri a cielo aperto, facili da chiudere con transenne per far pagare il biglietto o chi vuole assistere allo spettacolo. Le cronache cinquecentesche raccontano di teatri provvisori, organizzati anche per accogliere giochi popolari, tornei cavallereschi in occasione di feste popolari, visite istituzionali, nozze. Anche i bacini acquatici diventano teatri seguiti dal pubblico su gradinate galleggianti, dette le macchine. Siamo intorno al 500 quando avviene un consolidamento di queste attività, una specie di investitura ufficiale di importanza, con il passaggio all'utilizzo sempre più comune di edifici in muratura, teatri stabili gestiti da una classe aristocratica fortemente imprenditoriale come i Grimani, i Vendramin e tanti altri. E in quei palcoscenici, oltre alle commedie, si aggiungono i melodrammi. Tutto ciò era ormai diventato fonte di prestigio e valorizzazione d'immagine di queste potenti famiglie. Si ha testimonianza che nel 1600 anche le donne salgono sul palcoscenico, un'autentica quanto sorprendente novità nell'Europa di quegli anni. Del fatto ne parla un cortigiano inglese, Thomas Coriat, che descrivendo uno spettacolo a cui aveva assistito nel 1608, pur giudicando il teatro veneziano miserabile e sordido in confronto a quello inglese, rimase colpito piacevolmente, vedendo che c'erano anche le donne a recitare, ed esse lo facevano con tale grazia, vita, movimento e quant'altro mai s'acconcia ad attore. Coriat inoltre nota la presenza tra il pubblico di cortigiane con il volto coperto da una doppia maschera. Esse, preziosamente agghindate, siedono in alto, nella migliore stanza di tutto il teatro, irraggiungibili per chi avesse voluto smascherarle. Dei primi teatri importanti ad aprire le sue porte a Venezia fu il San Cassiano nel 1637, seguito da numerosi altri che man mano si affacciavano sul Canal Grande. Questi edifici non erano per tutti, vi si incontrava l'alta società veneziana per assistere al teatro aristocratico, mentre la commedia dell'arte, più popolare e svago per i ceti più bassi, andava in scena nelle piccole sale mimetizzate nel tessuto urbano senza grandi facciate a distinguerle dalle altre case. Sarà la Fenice nel 1762, con la sua monumentalità classica, a segnare la svolta e a mostrarsi inequivocabilmente quale luogo deputato al teatro. Il periodo di massimo splendore del teatro a Venezia è il XVIII secolo. È uno dei momenti più importanti nella storia del teatro italiano. Periodo che ha contribuito a consolidare l'immagine di Venezia come una delle capitali culturali europee. Quindi Venezia quale città ricca, potente e culturalmente importante a livello internazionale. aperta che non solo commercia con successo, progredisce nel diritto e nella ricchezza complessiva, ma diventa grande anche nell'architettura, nell'arte, nella musica e nel teatro. Le famiglie patrizie avevano investito nella terraferma i profitti dei viaggi commerciali e costruito le straordinarie ville venete, ancora oggi conosciute in tutto il mondo quali ricchi luoghi di residenza o mete turistiche di interesse artistico e paesaggistico. In realtà, le ville con i relativi possedimenti erano anche fiorenti aziende agricole, anche se tutti le conoscono forse solo per il ruolo di depositarie di arte e cultura e all'epoca quali mete di villeggiatura per i nobili, che durante i loro soggiorni usavano attorniarsi di compagnie teatrali chiamate ad allietare gli ospiti durante le sfarzose feste organizzate in queste splendide cornici, attività che magari oggi definiremo quali eventi utili alle pubbliche relazioni. In quasi tutti quegli edifici, in gran parte palladiani, c'era un teatro e questo generava fermenti culturali e visioni artistiche anche fuori dal centro della città lagunare. Questo periodo di prosperità economica e culturale ha portato ad un grande sviluppo complessivo della società veneziana, in modo particolare quella ricca o nobile, ma portò in particolare ad una importante evoluzione del teatro veneziano e all'introduzione di innovazioni come l'opera buffa, oltre che al perfezionamento delle scenografie e delle macchine sceniche teatrali che iniziavano timidamente ad affacciarsi anche nei numerosi piccoli teatri. In quel periodo le compagnie teatrali veneziane diventano famose e riscuotevano successi in tutta Europa, successo che in molti casi è tuttora in atto. Diventavano sempre più professionali, costrette come erano a perfezionarsi in generi determinati e spinte all'innovazione da una concorrenza agguerrita che le faceva lottare per conquistarsi un audience nelle discussioni letterarie che sempre più numerose nascevano nei caffè, sui palchi dei ridotti, sulle gazzette, diventando veri e propri palcoscenici o mezzi di visibilità che contribuivano alla notorietà di autori, artisti e compagnie. Non dimentichiamo che a quell'epoca si sviluppò anche la Venezia musicale, con compositori del calibro di Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni, Benedetto Marcello, Baldassare Galuppi e altri. L'influenza storica del teatro La Fenice. Il teatro La Fenice nasce a causa di una vera guerra commerciale tra diverse famiglie veneziane, proprietarie di teatri nel Settecento, se ne contano una ventina, che si contendono il mercato dell'intrattenimento che culmina con il Carnevale, all'epoca ormai un evento di richiamo internazionale come lo è tutt'oggi. La nobile società dei palchettisti nel 1787 perde il controllo del Teatro San Benedetto dopo una disputa legale con la famiglia Grimani e indice un bando pubblico per la costruzione di un nuovo teatro più soddisfacente all'occhio e all'orecchio degli spettatori. È un punto di non ritorno perché da allora nella costruzione e gestione dei teatri e dei luoghi di spettacolo si punterà sempre più alla visibilità della scena e alla qualità dell'acustica, anche in considerazione del fatto che contemporaneamente stava crescendo anche la Venezia musicale. L'influenza storica del teatro La Fenice è un elemento fondamentale nella storia del teatro veneziano e si manifesta attraverso la sua architettura maestosa, che vede 5 ordini di palchi per scopi di lucro, un impianto neoclassico e il suo ruolo ormai centrale nel panorama culturale veneziano. Inaugurato nel 1792, questo prestigioso teatro ha ospitato alcune delle più grandi opere e rappresentazioni teatrali tenutesi nella città della Serenissima. Si tratta anche dell'ultimo teatro nato sotto la Repubblica. Nel 1797 il Maggior Consiglio consegna la città alle truppe napoleoniche e Venezia non sarà più la stessa. Il teatro La Fenice però consente alla città di mantenere il ruolo di guida per l'opera lirica mondiale, un ruolo che affonda le radici nei teatri veneziani del Cinquecento. Nel corso degli anni La Fenice ha ospitato le prime di importanti compositori come Verdi, Rossini e Bellini, rendendo il teatro un punto di riferimento per la musica lirica italiana. Tuttavia la storia del teatro non è stata immune da tragedie, infatti sia gli incendi nel 1836 e nel 1996 hanno danneggiato gravemente la Fenice. Nonostante le avversità, il teatro è stato sempre restaurato e ricostruito con grande impegno e passione, dimostrando così la sua importanza storica e il suo valore come simbolo dell'eccellenza artistica veneziana. Oggi la Fenice continua ad essere uno dei principali punti di riferimento per gli amanti del teatro e rappresenta una tappa imprescindibile per coloro che vogliono vivere appieno l'arte a Venezia. Il teatro veneziano è un tesoro culturale che ha affascinato e ispirato generazioni di artisti e spettatori. Nonostante le sue vicissitudini e grazie al suo periodo di massimo splendore, i grandi autori e attori che vi hanno calcato le scene, le rassegne teatrali che ancora oggi animano il calendario dello spettacolo veneziano, l'influenza storica del teatro La Fenice non finisce mai, rinasce e si rinnova continuamente. Venezia continua ad essere una città che respira arte e teatro, offrendo un'opportunità straordinaria per vivere esperienze culturali indimenticabili in una cornice unica al mondo. I grandi autori e attori del teatro veneziano hanno contribuito in modo significativo alla ricchezza e all'eccellenza artistica di questa forma d'arte tutt'oggi molto seguita. Tra gli autori più celebri si possono citare Carlo Goldoni, considerato il padre della commedia italiana, che nel cuore del Settecento rivoluziona l'opera teatrale, mettendo in scena personaggi reali ispirati ai veneziani, arrivando ad un modernissimo realismo, facendo ridere, ma offrendo spesso occasioni di riflessione. Il commediografo Carlo Goldoni introduce inoltre due importanti innovazioni, ossia elimina l'improvvisazione, introducendo il copione e abolisce le maschere in scena. Nelle sue commedie c'è sempre uno stridente contrasto tra le classi sociali e ad uscirne peggio è la vecchia aristocrazia, messa in ridicolo per la sua spesso ottusa e altre volte fine arroganza. Nel teatro veneziano i borghesi sono spesso i più intelligenti e intraprendenti, i servi astuti e pensatori, i pescatori, i gondolieri, le comari e le pettegole alla fine sono onesti e con forte senso della famiglia. L'azione è quasi sempre grottesca, con un risvolto sociologico e morale. Nelle opere di Carlo Goldoni, le donne sono ritratte in modo affascinante e complesso. L'autore veneziano ha saputo catturare la diversità delle figure femminili, rappresentandole con grande realismo e umanità. Le sue protagoniste sono donne forti, intelligenti e determinate, che sfidano gli stereotipi sociali del loro tempo. Goldoni crea personaggi come Mirandolina nella locandiera, una donna intraprendente che gestisce con abilità il suo albergo, una donna dal carattere forte e volitivo, divenuta l'espressione della sicurezza e del potere delle donne, o Rosaura nel servitore di due padroni, una giovane donna che con le sue raffinate astuzie è capace di giostrarsi elegantemente in mezzo a quattro pretendenti, fino ad arrivare a travestirsi da uomo per scegliere il suo amato, a ragion veduta, per conoscerlo al di là delle suggestioni del corteggiamento. Attraverso queste figure femminili, Goldoni offre uno sguardo ricco e stimolante sulle dinamiche di potere e sulle relazioni tra uomini e donne nella Venezia del XVIII secolo. La vita e le opere di Giacomo Casanova, oltre le avventure galanti. Anche Giacomo Casanova, noto per le sue avventure amorose, ha scritto diverse opere teatrali che riflettono la sua personalità audace e seducente. Tra le molteplici sfaccettature della vita di Giacomo Casanova, una delle più sorprendenti è sicuramente il suo passaggio da spia a prete, compagno di carcere. Le sue opere galanti sono solo la punta dell'iceberg di un uomo complesso coinvolto nella massoneria e nell'esoterismo. nasce nel 1725 e i suoi genitori sono entrambi attori. Lui stesso si indicò come il frutto di una relazione della madre con il nobile Michele Grimani, proprietario del Teatro San Samuele, dove i coniugi Casanova recitavano. A Padova studiò alla scuola dell'abate Antonio Gozzi e a Venezia, a 16 anni, coltivò l'amicizia con il poeta erotico Giorgio Baffo. Viaggiò molto sin da giovanissimo, fece tappa a Napoli, Roma, Costantinopoli, Parigi, a Lione e si affiliò alla massoneria, che considerava un indispensabile lasciapassare. Ovunque intratteneva rapporti con le compagnie teatrali e Parigi fu la sua accademia per via della sua vocazione libertina. Nell'ottobre del 1765, all'età di 40 anni, conosciuto presso le corti di tutta Europa, approda a Varsavia e nelle vesti del conte Jakub Kasanov si definisce poeta, improvvisatore, declamatore di versi poetici, comico, commediante, commediografo, drammaturgo, traduttore, scrittore, ballerino di minuetto e compositore di musica, un teatrante a tutto tondo, insomma, formatosi a Venezia. Passava da un'avventura all'altra ed era noto per le sue convinzioni anticonformiste, al punto che tornato a Venezia fu arrestato con l'accusa di aver diffuso versi antireligiosi. Uno degli inquisitori, Antonio Condulmer, aveva un amante che Casanova aveva corteggiato. La sua prigionia ai piombi fu un inferno e grazie ad un altro prigioniero, un certo monaco Balbi, riuscì a fuggire e a Parigi diventò una spia al soldo del Ministero degli Esteri. Casanova non era seducente soltanto con le donne. Conteso nei salotti più ricercati, andò in Olanda e poi proseguì per Colonia e in Svizzera conobbe Voltaire, anche se dall'incontro ne uscì umiliato. Tornato a Parigi si fece pagare, sembra 1.000.000 lire francesi, dalla ricchissima marchesa d'Urf che credeva nelle sue arti magiche al punto da chiedergli di trasferire la sua anima nel corpo di un ragazzo per riconquistare la giovinezza. Andò a Londra e poi a Pietroburgo, incontrò 4 volte Caterina II, alla quale propose inutilmente la riforma del calendario. Varsavia cadde in disgrazia per un duello a causa della disputa riguardante una ballerina. Lasciò la Polonia, ma da allora non fu più ben accolto nelle corti. Furono le sue imprese editoriali a fornirgli il denaro per mantenersi e a fargli ottenere il perdono degli inquisitori veneziani, colpiti per il successo della sua opera Confutazione. Tornato a Venezia, incontrò l'abate Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart, pare abbia collaborato alla preparazione del libretto del Don Giovanni, poi il conte Cagliostro. Tra una produzione letteraria e l'altra, nel 1780 produsse nel Teatro Sant'Angelo la Zaire di Voltaire, che andò in scena fino al Carnevale del 1781. Dovette di nuovo lasciare Venezia per una lite legata al denaro che gli mise contro i Grimani. Morì nel 1798 a 73 anni. La sua fama è legata alle sue memorie, che lo consacrano grande scrittore. Eleonora Duse. Venezia deve molto anche ad Eleonora Duse, pioniera della parità di genere nel teatro. L'attrice, originaria di Chioggia, trascorse in Laguna i momenti cruciali della sua carriera artistica. La divina, capace di incantare con la sua forza magnetica le platee di tutto il mondo, conobbe a Venezia nel 1894 il giovane poeta Gabriele D'Annunzio, allora poco più che trentenne, e portò in scena le produzioni del suo giovane amante, spesso producendole e decretandone il successo. Nel 1900 D'Annunzio pubblicò a Venezia il romanzo Il Fuoco, ispirato alla sua relazione lunga e tormentata con la Duse. Eleonora Giulia Amalia Duse è nata a Vigevano il 3 ottobre del 1858 in una stanza dell'albergo Cannon d'Oro da una famiglia di artisti girovaghi, Vincenzo Duse, originario di Chioggia, e Angelica Cappelletto, ed è morta a Pittsburgh il 21 aprile del 1924. La Divina, come la definì Gabriele D'Annunzio e poi il suo intero pubblico, ha un legame particolare con Venezia e con il Veneto. Riposa nella Sant'Anna ad Asolo, nella provincia di Treviso, come da lei richiesto, perché aveva una casa nella cittadina veneta, detta la Casa dell'Arco. Al Museo Civico di Asolo sono custoditi ritratti, lettere autografe, oggetti, libri e arredi personali, abiti e calzature di scena dell'attrice, donati nel 1933 dalla figlia Enrichetta Angelica Marchetti Bullock. Molti altri oggetti personali furono donati nel 1968 dalla nipote e ultima erede Eleonora Ilaria Bullock alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, presso la quale è l'archivio Duse e l'esposizione La Stanza di Eleonora Duse, un'ampia collezione completa di documenti sulla vita e sull'arte dell'attrice. Le rassegne teatrali a Venezia offrono un calendario ricco di eventi che attraggono gli amanti del teatro da tutto il mondo. Queste rassegne, organizzate lungo tutto l'anno, sono una testimonianza dell'importanza culturale e artistica della città dei canali. Tra le più famose rassegne vi è il Festival Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia. Venezia oggi è una città che vive e respira arte e teatro in ogni suo angolo. I canali, le piazze e i palazzi storici diventano palcoscenici naturali per spettacoli teatrali unici ed emozionanti, in modo particolare durante il Carnevale. Ogni anno la città ospita una serie di festival teatrali, come la Biennale Teatro, che attira visitatori da tutto il mondo. Gli artisti locali e internazionali si esibiscono poi in vari teatri, offrendo al pubblico una vasta gamma di produzioni, dalle rappresentazioni classiche alle sperimentazioni più innovative. C'è la stagione dell'opera lirica al Teatro La Fenice e quella teatrale al Goldoni, intitolato al commediografo perché visse il periodo più importante dal 1752, quando ingaggiò Carlo Goldoni e ora è sede del Teatro Stabile del Veneto. C'è poi il Teatro Malibran, di origine seicentesca, fiorente dall'introduzione dell'opera in musica, che si è rivelato indispensabile durante la ricostruzione della Fenice e che tutt'oggi ospita la stagione lirica e il balletto. C'è poi il Teatro alla Vogaria, che ospita la stagione stand-up comedy, la forma di spettacolo in cui l'artista si esibisce in piedi, in inglese stand-up, rivolgendosi direttamente al pubblico, facendo a meno dell'immaginaria quarta parete del palco, quella che lo separa dal pubblico, per sentirne la presenza anziché isolarsi mentalmente dallo stesso, per immergersi totalmente nella scena da recitare. Modalità teatrale che in Venezia tutta vede angoli suggestivi per essere ripetuta ancora e ancora. Il teatro veneziano è un tesoro culturale che ha affascinato e ispirato generazioni di artisti e spettatori. Oggi Venezia continua ad essere una città che respira arte e teatro, offrendo opportunità straordinarie per vivere esperienze culturali indimenticabili, oltre che con il teatro di cui abbiamo parlato, anche con le sue mostre, i musei e le esposizioni a cielo aperto di pittori e fotografi. Venezia oggi è anche un unico e inimitabile set cinematografico. Molte sono le ricostruzioni di parti di Venezia che sono state realizzate negli stabilimenti cinematografici di tutto il mondo, ma la Venezia vera, quella delle calli e dei campielli, resta sempre il set cinematografico più ambito. Anche i grandi concerti di musica pop qualche volta hanno luogo nella fragile città lagunare, in modo particolare nella cornice unica di Piazza San Marco, teatro giornaliero anche dei concertini dei caffè. Venezia, teatro d'arte, di spettacolo e d'amore per il bello. Da Maria Stella Donà, un grazie per l'ascolto e a risentirci per raccontare di luoghi reali della storia, dell'arte e della vita.
Venezia è l'affermarsi del teatro veneziano. Un'epoca importante per lo sviluppo artistico dell'Europa del tempo. Un podcast prodotto da Maria Stella Donà ed Emanuele Conte, in collaborazione con il Circuito Wolfi e podcastevolution.it.